understand this. I feel like there's something's going on. It's time we take a break and talk a while.
Settima intervista targata ai Amazones, quest'oggi sono al telefono con Emiliana Losma, ricercatrice di storia delle donne, ha lavorato presso l'Archivio delle Donne del Piemonte, ha lavorato con la Fondazione Goria di Asti, ha fatto appunto diversi tipi di ricerche sulle donne, soprattutto le donne nel territorio. Uno dei suoi primi progetti nel 2011 è stato proprio quello di ritrovare nelle fonti storiche la storia delle donne piemontesi, così come di tante altre. Sappiamo benissimo come la visibilità storica delle donne è costantemente minata dalla società in cui viviamo a supremazia maschile e in cui evidentemente non fanno comodo le donne che resistono a un sistema che ci vuole perennemente mogli, madri e soprattutto così inferiori all'uomo. Con il suo lavoro è sempre riuscita appunto a divulgare la storia delle donne, a rappresentare la soggettività femminile in diverse discipline. Nel 2016, insieme al Tempio della Grande Dea di Torino, ha iniziato un nuovo progetto che è quello del calendario ginergico, di cui ci spiegherà qualcosa più nello specifico. Ciao Emiliana, dici pure qualcosa di te, appunto, del progetto del calendario ginergico.
Ciao Giorgia, ciao a tutte le persone che ci stanno ascoltando, grazie per la bella presentazione, perché sembra davvero che ho fatto tante cose, però effettivamente così ormai l'anno scorso ho compiuto 40 anni, è vero, insomma posso dire anch'io di avere una carriera per quanto riguarda la storia delle donne, posso dire di essere molto felice di aver realizzato quello che è a metà tra un sogno e anche un'esigenza personale, cioè quella di rafforzare la genealogia femminile con le nostre antenate per aumentare la mia autodeterminazione e il mio agire nel mondo.
Certo, e anche politica direi, quella di dare visibilità alle donne per dare appunto degli esempi. Sapete bene con I Amazones che il progetto esclusivamente a soggettività femminile è questo, quello appunto di dare dei modelli alle giovani donne, così come le donne più adulte, proprio perché di storia delle donne non se ne parla, e quando se ne parla molto spesso arricchendola di stereotipi. Torniamo invece al calendario ginergico, dici qualcosa di più su questo fantastico progetto?
Sì, allora, il calendario ginergico nasce nel 2016 e appunto dalla mia esigenza di far arrivare in un modo molto semplice attraverso uno strumento quotidiano che però è infarcito di stereotipi, perché pensiamo al calendario delle donne, che cosa ci può venire in mente? Insomma, gli stessi stereotipi con cui le donne vengono ancora lette, no? O le sante o le puttane. E quindi già l'idea di fare un calendario mi intrigava molto. Poi l'ho chiamato ginergico, mutuando il termine da Mary Daly, che è una delle mie delle mie donne di riferimento. Veramente Mary Daly è stata una teologa, una filosofa
una femminista,
una pioniera della scrittura anche distopica, inventandosi appunto in quintessenza questo libro nel quale le donne nel 2048 avrebbero ricreato insomma la connessione con le donne, ad esempio lei del 1998, e appunto la ginergia è l'energia femminile. E quindi quello che io volevo creare era un calendario nel quale passasse l'energia femminile che ha animato la storia e che la anima tuttora.
Assolutamente sì. Faccio un po' un esempio, perché di calendari ginergici appunto nei fatti diversi, uno sulle artiste, uno sulle scienziate, uno un pochino più generale, che diventa di fatto un catalogo interessantissimo al quale si può guardare ogni giorno appunto della settimana, del mese e dell'anno, ma che rimane come fonte storica della storia delle donne.
Sì, esatto. Diciamo il primo era generale, ma perché non pensavo di trovare così tante donne, devo dire la verità, perché appunto non possiamo pensare che siano esistite pochissime donne, però siccome sono pochissime quelle di cui conosciamo la storia, volevo far vedere che le donne, il desiderio delle donne di stare in un luogo pubblico, quindi politico, era molto più forte di tutte le leggi che ne impedivano l'attività. E quindi la mia idea era quella di trovarne almeno una per ogni giorno dell'anno, per far vedere che dalla, diciamo, perché è legato soprattutto sulla data di nascita, quindi c'è anche un problema nel trovare le date di nascita giuste, però diciamo dal Medioevo le donne hanno agito in tutti i campi del sapere e dell'agire umano. Poi, quando mi sono accorta che trovando una donna mi portava ad altre donne così, ho deciso di alzare l'asticella, anche per me come ricercatrice, e ogni anno cerco di offrire un calendario tematico. Il primo appunto è stato sulle artiste, poi c'è stato quello delle scienziate, poi quello delle sportive, per far vedere che veramente sono centinaia, in realtà migliaia, però diciamo centinaia perché sono 365 ogni certo. calendario, le donne che sono nate, poi hanno questa corrispondenza, perché le scelgo in corrispondenza col giorno dell'anno, quindi una per ogni giorno dell'anno, per far vedere che le ispirazioni sono potenzialmente infinite, quali certo. possiamo avere noi oggi.
E all'interno di questo calendario inserisci, insieme al nome e evidentemente la data di nascita, anche una breve sintesi di chi sono queste donne?
Sì, esatto, esatto. Inserisco soprattutto la, diciamo, appunto per le pittrici, per dire possono essere illustratrici, possono essere, scusa, per le artiste possono essere pittrici, possono essere illustratrici, possono essere scultrici, le scienziate, avevo fatto solo scienze dure, perciò c'è una grande differenza, insomma, tra le chimiche, le fisiche, le astronome, così le sportive chiaramente in base alla loro disciplina e anche la loro nazionalità, perché questo è molto importante, no? Perché molto spesso noi quando conosciamo delle donne che hanno fatto la storia, come dire, i nomi vanno a recuperare determinati stereotipi che sono propri anche della storia maschile, che poi ci viene passata come neutra,
certo.
no? o essenzialmente l'etnocentrismo.
Assolutamente sì. Quindi una storia in cui di nuovo i vari territori sono importanti per far emergere le varie soggettività femminili, quindi non si fermano come ad altri testi che possiamo pensare, seppur di fatto limitati e rari sulle donne, in cui ci si sofferma appunto su una soggettività femminile strettamente legata magari agli Stati Uniti d'America o a determinati paesi appunto del primo mondo.
Esatto, esatto, perché la cosa interessante, almeno l'aspetto positivo che ci può essere da tutte le limitazioni che sono state fatte alle donne, ad esempio pensiamo nella scienza, il fatto, o anche ad esempio nell'arte, c'erano solo pochi luoghi nel mondo in cui l'insegnamento poteva essere dato alle donne, e quindi magari queste donne arrivavano in questi luoghi e creavano delle relazioni tra loro che magari rimanendo nei loro paesi non avrebbero potuto avere, no? Ed è per questo motivo che il femminismo fin da subito si caratterizza come internazionale.
Certo, assolutamente sì. Pensiamo soltanto alla Kulishov, se pensiamo al primo femminismo italiano, è stata una delle figure più rilevanti anche a livello di lotta femminista e socialista in Italia, pur essendo lei di nascita russa, quindi ovviamente questo è decisamente importante.
Invece... Esatto, e lei viene appunto in Italia perché in Russia non può studiare medicina.
Certo.
Cosa che invece può fare in Italia, ma non si limita poi a studiare quello.
Decisamente no.
Da vita al Partito Socialista, da vita poi anche alle prime leggi sulla tutela, ad esempio, delle lavoratrici madri, però oggi come oggi, quando si ricorda il Partito Socialista, è molto difficile ricordarsi, ad esempio, i nomi di Anna Kulishov o di Anna Maria Mozzoni. È per questo che è importante
sì.
un calendario sotto forma, un'enciclopedia sotto forma di calendario.
Sì, 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 assolutamente sì. Questo progetto, che è nato appunto nel 2016, è stato portato avanti e lo stai ancora portando avanti in questo momento con appunto l'assessorato per le pari opportunità della città di Trento, perché avete deciso di fare un calendario delle donne trentine, giusto?
Esatto, esatto. È un modo attraverso cui arrivare alle scuole del Trentino per raccontare quante donne che hanno avuto a che fare con il Trentino, trentine di nascita, trentine di adozione, o che comunque hanno dedicato parte della loro produzione culturale, artistica, scientifica al Trentino, ci sono, perché appunto di solito la storia locale culturale è molto meno patriarcale di quella nazionale. Mm-hmm. Perché? Perché si cerca di valorizzare il territorio e quindi le persone che sostanzialmente l'hanno abitato. In realtà però, se pensiamo ad esempio al Trentino Alto Adige, sono pochi i nomi che ci ricordiamo dalla storiografia ufficiale e quindi è molto importante andare a indagare archivi e biblioteche e pubblicazioni che sono state fatte per offrire ai ragazzi e alle ragazze delle superiori, in questo caso, tutta una serie di donne che possono essere loro di ispirazione sia per la loro carriera, ma soprattutto per il loro stare al mondo, perché molto spesso le donne, per proseguire delle carriere, hanno dovuto fare delle scelte che non, magari non ci rendiamo conto perché pensiamo che abbiamo tutti i diritti, però in realtà i diritti, per essere considerati tali, devono essere agiti.
Assolutamente.
E molto spesso le donne vengono penalizzate ancora oggi.
Sì, lo vediamo costantemente, come pensiamo soltanto alla lotta contro la violenza maschile sulle donne. Le leggi talvolta ci sono, ma se non vengono attuate, se chi deve attuarle non ha intenzione di farlo, appunto per questa misoginia intrinseca che appartiene alla nostra società e alla nostra educazione, che è prettamente maschile fin dalle elementari, se non prima, evidentemente poi rende questa lotta per i diritti costante. Insomma, non possiamo mai fermarci, nonostante grandi donne abbiano lottato prima di noi per darci la possibilità adesso, ad esempio, di fare questa intervista e di fare ricerca sulle donne, nonostante appunto ci si può trovare con persone che fanno poi resistenza a riguardo.
Esatto, infatti, cioè, per me un punto cardine del mio essere ricercatrice, ma appunto anche della storia delle donne, è l'attualizzazione. Cioè, non possiamo pensare che queste ricerche, come dire, siano delle belle favole o delle belle storie da raccontare per far bella figura e far vedere che ne sai qualcosa, ma è perché proprio queste donne ci parlano, come ad esempio diceva Matilda Gosling Gage, e appunto citata sempre da Mary Daly in questo libro Quintessenza che ho citato prima. Le donne del passato, che magari molto spesso non hanno avuto una voce, parlano attraverso di noi oggi, e io mi sento questa responsabilità.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Invece, passando a un ambito un po' diverso, ma in cui di nuovo la soggettività femminile è imperante e protagonista, quest'anno stai collaborando con l'Alma Teatro di Torino per fare degli spettacoli, per mettere in scena degli spettacoli sulle donne fisiche del Novecento, quindi sulle scienziate, di cui di fatto, meno ancora che delle letterate e per certi versi delle artiste, si parla e si tratta. Vuoi raccontarci qualcosa a riguardo?
Questo spettacolo nasce un po' anche dal mio calendario ginergico dedicato alle scienziate, appunto, e grazie a delle relazioni che sono amicali ma sono anche politiche, nel senso appunto del fatto di stare nello spazio pubblico, abbiamo deciso con alcune mie amiche che lavorano al Dipartimento di Fisica appunto dell'Università di Torino, che poi hanno anche legami e contatti con il CERN e con Elena Ruzza e Gabriella Bordin di Alma Teatro, di dare vita ad uno spettacolo che raccontasse alcuni profili di donne nella fisica del Novecento, perché appunto, come dicevi tu, è molto difficile ricordare sia i nomi ma anche quello che hanno fatto. Sono donne che purtroppo non hanno vinto il premio Nobel, dico purtroppo perché molto spesso dei premi Nobel ci si ricorda di più, no? Mm-hmm. Rispetto ad altre in realtà, ma proprio perché, anche se la scienza si impone in un certo senso come contraria alla religione, quindi non con dei dogmi imposti ma con la possibilità di fare delle carriere per quello che si vale, così ci sono poi tutta una serie di stereotipi che vengono recepiti della scienza da parte della società, e quindi sostanzialmente questi profili di donne vengono dimenticati, anche se magari nel loro campo scientifico, in questo caso la fisica, che poi nel Novecento ha delle grandi di esplosioni, la fisica quantistica, la fisica nucleare soprattutto, sono state fondamentali per determinate ricerche. Ad esempio, una di queste, Madame Wu, è stata fondamentale nell'esperimento della violazione di parità, che detto così da una che poi non si occupa di fisica può essere un po', come dire, molto elementare da dire, ma nello stesso tempo diciamo che questi esperimenti non sono certo da tutti. Poi se si pensa che lei era una cinese che durante gli anni 30 è dovuta emigrare causa della guerra tra la Cina e il Giappone negli Stati Uniti e che poi lì ha dovuto comunque affermarsi perché c'era il problema del genere, ma c'era anche il problema dell'etnia. E quindi ci ricolleghiamo a quello che dicevamo prima, no? Cioè, insomma, sono tutte storie che servono a raccontare sia la storia, in questo caso della fisica, ma anche proprio la storia con la S maiuscola.
Decisamente sì, comunque stiamo parlando di storia universale, veramente quella che ci viene ancora raccontata ed insegnata rimane comunque storia parziale, per quanto invece viene designata come storia di tutti e di tutte, quando di fatto quel tutte viene esorcizzato nella manipolazione della loro, appunto, della loro azione, del loro operato. E ce ne sono tanti di casi, soprattutto per quanto riguarda le donne nella scienza, il cui lavoro è stato rapinato, il cui nome è stato nascosto e celato e cancellato fondamentalmente dalle invenzioni e dalla storia scientifica, così come dalla storia universale, che è assolutamente vitale e doveroso far riemergere. E con, direi, questo lavoro qua, sia per quanto riguarda il calendario ginergico che per quanto riguarda ovviamente gli spettacoli teatrali sulle donne, diventa essenziale, ma anche molto interattivo, perché tocca degli ambiti, dei media differenti. Quindi mi immagino che sicuramente se una ragazza giovane che non ha mai sentito parlare di Madame Hu ne sente parlare a teatro, sicuramente si interessa di più rispetto, per certi versi, a una narrazione magari molto elementare su questa figura a scuola, ad esempio.
Certo, infatti la cosa interessante è questa, cioè la possibilità di riuscire a moltiplicare le narrazioni che ci sono, in modo che poi tu ti fai la tua narrazione, non hai le difficoltà di dire ah, non c'è nessuno, sono sola, perché poi c'è anche il peso, no, di essere sostanzialmente una pioniera, mentre invece se tu sai di essere parte di una genealogia c'è anche la spinta ad andare avanti. E nello stesso tempo è giusto, secondo me è proprio una questione di giustizia sociale, quella di riconoscere alle persone che fanno determinate esperimenti, determinate ricerche, determinate scoperte, la maternità di queste attività.
Certo, decisamente sì. E invece per quanto riguarda un'altra domanda che esce, diciamo, un po' dal contesto specifico, ma in realtà lo ingloba, sappiamo, insomma, lo so io, lo sai te, lo sa chiunque decide di fare ricerca sulle donne, che spesso rimane, ahimè, un lavoro di volontariato in cui si arriva anche a perdite di tipo economico per portare avanti un messaggio e un'azione che di tipo politica o di una genealogia femminile, quindi di una creazione di modelli femminili, trova di fatto appunto resistenza dall'esterno. Lo sappiamo, viviamo sotto il patriarcato è da giusto 6.000 anni che cerca di nuovo costringerci a determinati tipi di ruoli, e soprattutto ogni volta che cerchiamo di resistere a questo, la batosta e la bastonata è dietro l'angolo. Nel tuo lavoro, visto che comunque fortunatamente sei riuscita e stai riuscendo a portare avanti il tuo lavoro di diffusione della genealogia femminile, quante volte e in che maniera hai trovato resistenza?
Beh, la resistenza la trovo ogni giorno, devo dire la verità, però trovo anche alleanze, insomma, adesso non voglio farla tragica, eh. La questione è che le alleanze ti danno la forza di andare avanti, perché questo lavoro non si fa da sole, assolutamente non penso che si possa fare da sole, perché è un lavoro così vasto. Cioè, riscrivere la storia è un lavoro così vasto che ogni persona che ha voglia di farlo è benvenuta da una parte. Dall'altra, le resistenze sono tante perché purtroppo gli stereotipi agiscono ancora oggi. C'è un retaggio culturale che agisce, che è molto molto forte. Anche anche magari da donne che arrivano in posizioni apicali e che sentono la difficoltà e la paura di potersi esprimere liberamente, perché magari sono state messe in quella posizione da tutta una serie di questioni di potere, di situazioni che magari non hanno la possibilità di essere totalmente libere. Però la libertà tu la trovi nelle relazioni di sorellanza e nelle ispirazioni. Io in questo caso, una delle altre donne a cui faccio sempre riferimento, sia per quanto riguarda una stanza tutta per sé, sia per quanto riguarda le tre Guinee, è Virginia Woolf. E quindi quando lei parla della povertà, di tutta una serie di questioni con le quali fai conto quando tu ti stacchi dal corteo degli uomini colti,
certo,
io l'ho accettate e penso che siano la mia forza. Insomma, non c'è bisogno di andare in giro su una Ferrari per essere considerata una persona vincente. Lo trovo in un altro modo le mie vittorie nella vita.
Certo, questo poi ce l'hanno insegnato tante donne, per cui evidentemente è sempre stata una lotta con gli uomini e con il sistema degli uomini che ci impedisce effettivamente di ritrovare nel nostro lavoro e nei nostri studi, nelle nostre invenzioni, fondamentalmente un senso di stima personale, ma anche e soprattutto una sorta di valore universale. Ci viene detto sempre e comunque, e lo vediamo ancora anche nelle università, così come ovviamente nelle scuole di grado inferiore, come la storia delle donne venga considerata peculiare semplicemente a un determinato tipo di ambito molto 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 ristretto, molto limitato, qualcosa che potremmo definire, o definiscono quantomeno ovviamente, di nicchia, e quindi non ti permettono effettivamente di ampliare questa visuale, questa visione, perché di fatto non c'è l'interesse politico a farlo. Ancora adesso molte persone non sanno di queste donne, e purtroppo alcune persone che scoprono di queste donne sentono una sorta di fastidio, come a dire: no, non ci posso credere che questa donna nel Medioevo abbia fatto questo e quest'altro, o quest'altra donna durante il periodo dell'antica Roma abbia combattuto per i diritti delle donne, perché vengono completamente cancellate. E ovviamente quando si arriva soprattutto all'età adulta, anche come donne, quindi al di là ovviamente mettiamo da parte gli uomini, c'è oramai una sorta di interiorizzazione di una storia considerata universale, e quando scopriamo che in realtà quella storia non è niente affatto universale, ci tremano un po' le gambe. Quindi c'è anche quella sorta di ansia di perdere quei mattoni che hanno strutturato poi la nostra coscienza e conoscenza, ecco.
Certo, sono d'accordo su quello che hai detto, ma nello stesso tempo dobbiamo anche pensare che a volte avere qualcosa di diverso, cioè distruggere per distruggerci all'interno di quelle consapevolezze che abbiamo, per costruirne altre che sono più forti e più vere, è un passaggio che bisogna assolutamente fare se vogliamo uscire dall'idea di guardare solo noi stesse. No, perché molto spesso il patriarcato con determinate donne può essere molto seduttivo, ma solo se tu aderisci completamente a quello che il patriarcato chiede alle donne, e con l'idea che però poi lo può chiedere ad un'altra che si adatta meglio e tu vieni persa, buttata via.
Certo, infatti questa è l'essenziale, ed è il motivo per cui il patriarcato, per varie ragioni, ha continuato e continua ad assoggettare le donne con lo zuccherino, che poi in realtà scopriamo soltanto successivamente essere veleno, e quindi la sorellanza, ecco, ripaga molto di più quando poi viene messa in atto rispetto a questa sorta di sottomissione agli uomini, nella speranza di avere qualcosa di più. Quindi nessuna donna nasce privilegiata, perché nate donne fa sì già che noi ci ritroviamo con una spada di Damocle in testa per il resto della nostra vita, ed è inevitabile che purtroppo molte donne pensino che rifiutare, e ancora oggi ancora di più, il nostro essere donne possa portarci a delle migliorie, possa portarci a sentirci meglio con noi stesse, possa portarci anche a non ricevere molestie, almeno così lo pensiamo in maniera di nuovo un pochino ingenua, ma di nuovo la sorellanza, avere dei modelli femminili ci rende decisamente più potenti e più forti anche nel poter condurre la nostra vita all'interno di questa società.
Esatto, e poi se in un ruolo attivo.
Io ti ringrazio moltissimo per il tuo racconto, per averci appunto parlato di questi splendidi progetti che evidentemente, come AI Amazones, approvo e approviamo moltissimo, perché non ce ne sono mai abbastanza di donne che cercano di diffondere questo spirito e soprattutto una genealogia femminile, e quindi di fare cultura e di farla a livello universale e di farla a livello veritiero davvero. Quindi grazie mille.
No, grazie, grazie a te per l'intervista. Io spero, insomma, che sia interessante quello che ho detto, ma perché ci credo davvero, insomma, nelle cose che faccio, altrimenti non avrei scelto questa strada.
Certo, no, è assolutamente interessante. Grazie mille, in bocca al lupo.
Grazie, viva il lupo.
Think you have enough, so try to open up.